Un calorosissimo saluto, carissimi amici ascoltatori, e quindi un bentornati a tutti voi che siete dall'altra parte. Il regno di Jotam, torniamo quindi ai nostri argomenti, argomento soprattutto del capitolo 27 del secondo libro delle cronache, è argomento che quindi andiamo a riprendere questa sera. Jotam è un altro re che possiamo classificare come un buon re. Giuda ebbe tre buoni re di seguito, e questo in genere è inusuale. Per iniziare, leggiamo questa sera i versetti 1 e 2, vi ricordo, dal capitolo 27. Jotam aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jerusa, figlia di Sadoc. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Uzia, suo padre. Soltanto non entrò nel tempio del Signore, ma il popolo continuava a corrompersi. A proposito di quest'uomo, ci viene detto qualcosa di strano e interessante. Egli non entrò nel Tempio del Signore. C'è un retroterra per questo fatto. Quando suo padre era entrato nel Tempio, era stato reso lebbroso, ma naturalmente ci era andato nel modo sbagliato, si era intromesso nel luogo santo. Questo ragazzo, Jotam, fece quello che era giusto davanti al Signore, ma si tenne lontano dal Tempio. Non si può non provare simpatia per lui, ma egli stabilì un esempio molto negativo per la nazione, per Giuda. Come risultato, il popolo continuava a corrompersi. Il popolo non tornò a Dio. E qui c'è un uomo che ha la straordinaria opportunità di guidare il popolo verso Dio, ma ha qualcosa che glielo impedisce. Forse una radice di amarezza. Suo padre era diventato lebbroso nel Tempio e lui non voleva andare nel Tempio. Ci sono tante persone oggi che fanno proprio la stessa cosa. Sono tenute lontano dalla casa di Dio dal pregiudizio. Si vedono tante persone ritirarsi dalla frequentazione di una chiesa a causa del pregiudizio o a causa di un disgraziato episodio accaduto anni prima a loro o a una persona cara. Spesso non si accorge quanto male si fa agli incerti quando, con atti di ipocrisia, vanteria o incoerenza, si scandalizza fino a far dire a qualcuno «non varcherò mai più la soglia di una chiesa». Questo atteggiamento è sbagliato, ma bisogna ammettere che talvolta ci sono dei motivi concreti. È stato così anche con Jotam. La sua condotta era comprensibile, ma non per questo era giusta. Leggiamo ora i versetti dal 3 al 9 da Seconda Cronache, capitolo 27. Egli costruì la porta superiore della casa del Signore e fece molti lavori sulle mura di Ofel. Costruì anche delle città nella regione montuosa di Giuda e dei castelli e delle torri nelle foreste. Egli mosse guerra al re dei figli di Ammon e vinse gli Ammoniti. I figli di Ammon gli diedero quell'anno 100 talenti d'argento, 10.000 cori di grano e 10.000 d'orzo. E altrettanto gli pagarono il secondo e il terzo anno. Così Jotam divenne potente, perché camminò con costanza davanti al Signore, suo Dio. Il rimanente delle azioni di Jotam, tutte le sue guerre e le sue imprese, si trovano scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, e regnò 16 anni a Gerusalemme. Jotam si addormentò con i suoi padri, e fu sepolto nella città di Davide, e Acaz, suo figlio, regnò al suo posto. In quel tempo il paese di Israele, come tutti, era ricco di foreste. Ora le colline sono per la maggior parte spoglie per cui vengono piantati degli alberi per rimboschire, così che buona parte del paese sta ridiventando boscosa. In quei tempi era una terra in cui scorrevano latte e miele. Con questa espressione si intende bontà e abbondanza. Jotam costruì dei castelli in mezzo alle colline. Fu un grande costruttore e mantenne la nazione forte militarmente, come aveva fatto suo padre. Solo un breve capitolo è dedicato al regno di Jotam. Qui abbiamo un giovane che avrebbe potuto essere un grande re, ma un pregiudizio gli impedì di diventare un grande sovrano e di fare grandi cose per Dio. Vorrei, prima di passare al capitolo successivo, spendere alcune parole sul pregiudizio. Il pregiudizio umano riguardo a questo argomento, assume oggi forme diverse. Spesso è una semplice scusa per abbandonare prima di cominciare ad avvicinarsi a Dio. Jotam diceva tra sé: «Hai visto? Bisogna essere troppo santi per avvicinarsi a Dio, e molti hanno anche oggi questo pregiudizio. Poi c'è confusione sul luogo dell'incontro, cioè il tempio e il cuore. Dio oggi può essere cercato dappertutto, senza riti, senza persone speciali. Basta chiedergli di parlargli in preghiera. In Apocalisse 3, al versetto 20, Dio dice: «Ecco, io sto alla porta e picchio. Chi apre la porta può avere comunione con me». Basta essere certi che Lui è venuto in Gesù Cristo, a cercarmi così come sono. Inoltre Gesù va personalmente Lui dai lebbrosi, come si vede nel Vangelo di Luca, al capitolo 5. Esaminiamo quindi le cose che ci tengono lontano da Dio, valutiamo se sono problemi oggettivi o semplicemente dei pregiudizi. Del regno di Acaz è parlato al capitolo 28 del secondo libro delle Cronache. Iniziamo dai primi 4 versetti. Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì la via dei re di Israele, e fece perfino delle immagini di metallo fuso per i Bali, bruciò dei profumi nella valle di Ben-Innom, e fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Sapevamo che, prima o poi, Giuda avrebbe avuto un cattivo re, ed eccolo qui. In quel tempo il regno del nord, cioè il regno di Israele, stava per andare in cattività, e il regno del sud, cioè il regno di Giuda, cade ora molto in basso a causa dei peccati di Acaz. Acaz fu un pessimo re. Camminò nelle vie dei re di Israele, e questo significa nelle vie malvagie. Davide era lo standard umano con il quale questi re venivano misurati. E questo re non riuscì neanche a provare di raggiungere quello standard umano. Come conseguenza, cominciamo a intravedere il triste futuro del regno del sud. Il regno del nord andrà in cattività sotto gli Assiri, e più tardi il regno del sud finirà in cattività a Babilonia, nonostante i ripetuti avvertimenti di Dio. Questo re offerse i suoi figli su un altare ardente che veniva arroventato per i sacrifici umani. Acaz si diede completamente all'idolatria e fece affondare nell'idolatria il regno del sud. Ma ora giunge l'invasione da parte della Siria e di Israele. Lo andiamo a leggere nei versetti 5 e 6 da Seconda Cronache, capitolo 28. Perciò il Signore, il suo Dio, lo diede nelle mani del re di Siria. I Siri lo sconfissero e gli presero un gran numero di prigionieri che deportarono a Damasco. E fu anche dato in mano del re di Israele, che gli inflisse una grande sconfitta. Infatti Peca, figlio di Remalia, uccise in un giorno, in Giuda, 120.000 uomini, tutta gente valorosa, perché avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Siccome le cose stanno così, Dio apre le porte della sua nazione, del suo popolo, e permette al nemico di entrarvi. La Siria scende e, per la prima volta, si apre una breccia nelle mura del regno del sud. Molti vengono portati in cattività. La cosa triste è che il regno del nord si era unito alla Siria nello sferrare questo attacco. E così troviamo che molti di coloro che erano stati fatti prigionieri, in realtà, divennero prigionieri di Israele, il regno del nord. Israele portò in cattività quindi uomini di Giuda, dopo averne uccisi 120.000. Proseguiamo la lettura fino al versetto 15 da Seconda Cronache, capitolo 28. Zicri, un prode di Efraim, uccise Maaseia, figlio del re Azricam, maggiordomo del palazzo reale, ed Elcana, che teneva il secondo posto dopo il re. I figli di Israele condussero via dai loro fratelli 200.000 prigionieri, fra donne, figli e figlie, e ne ricavarono pure un grande bottino che portarono a Samaria. Là c'era un profeta del Signore di nome Oded. Egli uscì incontro all'esercito che tornava a Samaria e disse loro: «Ecco, il Signore, Dio dei vostri padri, nella sua ira contro Giuda, ve li ha dati nelle mani, e voi li avete uccisi con tal furore che è giunto fino al cielo. E ora pretendete di sottomettere come schiavi e come schiave i figli e le figlie di Giuda e di Gerusalemme. Ma voi, voi stessi, non siete forse colpevoli verso il Signore, vostro Dio? Ascoltatemi dunque, e rimandate i prigionieri che avete fatti tra i vostri fratelli, perché l'ardente ira del Signore vi sovrasta». Allora alcuni tra i capi dei figli di Efraim, Azaria, figlio di Yocanan, Berechia, figlio di Mesillemot, Ezechia, figlio di Sallum, e Amasa, figlio di Cadlai, si alzarono contro quelli che tornavano dalla guerra, e dissero loro: «Voi non condurrete qua dentro i prigionieri, perché voi vi proponete una cosa che ci renderà colpevoli davanti al Signore, accrescendo il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, poiché noi siamo già molto colpevoli, e l'ira del Signore arde contro Israele». Allora i soldati abbandonarono i prigionieri e il bottino, in presenza dei capi e di tutta l'assemblea. Gli uomini già citati per nome si alzarono e presero i prigionieri. Del bottino si servirono per rivestire tutti quelli di loro che erano nudi, li rivestirono, li calzarono, diedero loro da mangiare e da bere, li unsero, condussero sopra degli asini tutti quelli che non si reggevano per la fatica, e li condussero a Gerico, la città delle palme, dai loro fratelli. Poi se ne tornarono a Samaria. Questa è la triste condizione del regno del sud, e Dio permise che ciò accadesse perché Acaz e il popolo si erano abbandonati all'idolatria. Ora Dio manda un profeta a Israele per parlargli a causa della sua crudeltà estrema verso i suoi fratelli. Dio aveva infatti espressamente proibito di prendere per schiavi i propri fratelli. In Levitico 25, nei versetti 39 e 40, leggiamo: «Se uno dei vostri diventa povero e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo. Starà da te come un lavorante, come un avventizio. Ti servirà fino all'anno del giubileo». Per inciso, ricordiamo che il giubileo, del quale oggi la cristianità ha in gran parte perso il profondo significato spirituale, era legato appunto alla schiavitù, alla servitù, alla restituzione della terra e aveva, tra l'altro, proprio la funzione di riscattare gli schiavi. Un gruppo di capi del Regno del Nord prese allora posizione contro l'asservimento dei fratelli del Regno del Sud. Essi riuscirono ad assicurare loro la libertà, il ritorno alle loro case. Il Regno del Sud, o di Giuda, era in una condizione molto triste in quel tempo. Se non fosse stato per l'intervento del Signore, essi sarebbero stati praticamente eliminati come nazione. Ciò li indebolì molto e li lasciò aperti a ulteriori invasioni da parte di Edom e della Filistia, come vedremo nei versetti dal 16 al 21, da Seconda Cronache, capitolo 28. In quel tempo, il re Acaz mandò a chiedere soccorso ai re d'Assiria. Gli Edomiti erano venuti di nuovo, avevano sconfitto Giuda e condotto via dei prigionieri. I Filistei pure avevano invaso le città della pianura e della regione meridionale di Giuda e avevano preso Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soco e i villaggi che ne dipendevano, Timna e i villaggi che ne dipendevano, Gimzo e i villaggi che ne dipendevano e vi si erano stabiliti. Poiché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, perché aveva rotto ogni freno in Giuda e aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro il Signore, Tilgat-Pilneser, re d'Assiria, marciò contro di lui, lo ridusse alle strette e non lo sostenne affatto. Infatti Acaz aveva spogliato la casa del Signore, il palazzo del re e dei capi, e aveva dato tutto al re d'Assiria, ma a nulla gli era giovato. Quando Dio tolse la sua protezione, fu come se le chiuse di una diga fossero state aperte e avessero lasciato entrare le acque. Questo fu naturalmente il risultato del peccato della nazione. Le guerre sono la conseguenza diretta del peccato. Nel Nuovo Testamento Giacomo pone la domanda: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? La risposta è: non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate. Così è scritto in Giacomo al capitolo 4, nei primi due versetti. E finché c'è il peccato nel cuore dell'uomo, egli non può avere pace. Non può avere nessuna specie di pace. Pace con Dio, pace nel proprio cuore o pace con i propri simili. Perché ci sia la pace, deve essere sistemata la questione del peccato. L'esperienza di Giuda illustra questo fatto. A causa del peccato, a causa del peccato da parte del popolo, non può avere pace. E nel frattempo Acaz riprende a peccare, mettendo la sua fiducia nel re di Assiria. Gli mandò un dono generoso, tratto dalle ricchezze del tempio e del suo palazzo. Il re di Assiria accettò il dono, anche se non aveva bisogno di nulla, ma non mandò alcun aiuto ad Akkaz. Egli era un re potente, e il povero Akkaz era un re molto debole. Akkaz aveva abbandonato Dio, aveva confidato nella Siria, e la Siria lo lasciò nei guai. La Siria spesso non teneva fede ai propri trattati. La Bibbia ci insegna ancora una volta che non dobbiamo mettere la nostra fiducia nell'uomo. Dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia in Dio. Terminiamo la lettura dal capitolo 28 di Seconda Cronache, andando a leggere il passo dal 22 al versetto 27. Nel tempo in cui si trovava alle strette, questo medesimo re Akkaz continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro il Signore. Offrì sacrifici agli dei di Damasco, che l'avevano sconfitto, e disse: «Poiché gli dei dei re di Siria aiutano quelli, io offrirò loro dei sacrifici, ed essi aiuteranno anche me». Ma furono invece la rovina sua e di tutto Israele. Akkaz radunò gli utensili della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte della casa del Signore e si fece degli altari a ogni incrocio di Gerusalemme, e stabilì degli alti luoghi in tutte le città di Giuda per offrire incenso ad altri dei. Così provocò l'ira del Signore, Dio dei suoi padri. Il rimanente delle sue imprese e di tutte le sue azioni, le prime e le ultime, si trova scritto nel libro dei re di Giuda ed Israele. Akkaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in città a Gerusalemme, perché non lo vollero mettere nelle tombe dei re di Israele. Ed Ezechia, suo figlio, regnò al suo posto. L'idolatria di Akkaz fu imponente. Fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte del tempio e fece altari pagani in ogni angolo a Gerusalemme. Notiamo, infine, nell'ultimo versetto che abbiamo letto, che Akkaz non ha sepoltura con i re. Il peccato che è seguito da punizione e pentimento, come ad esempio per Uzia, soddisfò Dio, ma l'idolatria, l'infedeltà verso Dio senza pentimento, è senza remissione, né ora né mai. Gesù disse che ogni peccato sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè il rifiuto a pentirsi, a credere, non avrà perdono, né ora né mai. Così è scritto in Matteo 12, al versetto 31. E qui, con queste riflessioni, si conclude il nostro appuntamento di oggi, il nostro appuntamento sullo studio del libro delle cronache per quanto riguarda questa settimana. Io ti invito a risentirci lunedì prossimo, quando avremo il modo di scoprire qualcosa riguardo al risveglio spirituale durante il regno di Ezechia. Appuntamento quindi a lunedì. Ciao.